benvenuti in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, a cura della redazione di Resistenza, organo mensile del Partito dei Carc. In questo episodio parleremo del salario minimo, delle morti sul lavoro per il caldo e sulle rotaie, e dello sciopero di Mondo Convenienza.
Non si può, ma si deve, qua non c'è bon, c'è bo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può, ma si deve, qua non c'è bon, c'è bo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi.
Nei mesi estivi ha fatto irruzione nel dibattito politico la questione salariale. Il merito è di Potere al Popolo, che già in primavera aveva presentato il testo di una legge di iniziativa popolare, servono 50.000 firme per poterla presentare, che fissa il salario minimo a 10 euro lordi l'ora, pagati dai padroni. A fine luglio, PD e Movimento 5 Stelle hanno presentato un loro disegno di legge che fissa la paga minima oraria a 9 euro lordi l'ora. La differenza, con il salario fissato dai contratti, è pagata con i soldi delle tasse. L'11 agosto si è tenuto un incontro fra governo e opposizioni per discuterlo, ma Meloni ha escluso la possibilità di approvarlo. A metà agosto, quindi, è stata lanciata una petizione online con la quale i promotori si pongono l'obiettivo di dimostrare al governo che la legge sul salario minimo è sostenuta dalle masse popolari. In 4 giorni hanno firmato 300.000 persone, tutte firme autentiche e verificate. Rispondono i promotori a chi sminuisce il risultato, parlando di firme false e doppie. Anche i sindacati confederali partecipano al dibattito, ma con poca spinta. La CGIL si ferma alle enunciazioni. La definizione del salario minimo è il primo passo di un cammino per la dignità e contro la povertà. La UIL le si accoda, mentre la CISL è contraria perché la legge indebolirebbe la contrattazione collettiva e il rischio è che la paga oraria fissata dai contratti sia livellata al ribasso. La discussione dei mesi estivi ha avuto i tratti tipici del teatrino della politica borghese. Ognuno recita la sua parte a scapito dei lavoratori e delle masse popolari e confusione e intossicazione la fanno da padrone. Al netto di ciò, tuttavia, l'argomento offre alcuni spunti di riflessione, sia perché la questione salariale esiste e si aggrava, sia perché l'argomento permette un ragionamento più ampio sulla lotta politica in corso. Alcune riflessioni preliminari. Nel nostro paese la questione salariale è naturalmente e tradizionalmente materia di lotta sindacale. Che irrompa in campo politico è dimostrato da 3 cose. A. I sindacati confederali, che non a caso chiamiamo sindacati di regime, hanno raggiunto il punto più basso della loro parabola in termini di rappresentatività e consenso fra i lavoratori. È del tutto normale. Per 50 anni hanno fatto tutto quello che è nel loro potere per favorire la classe dominante e i suoi governi. Tuttavia, non è la forza che manca loro, in particolare alla CGIL, quanto la volontà di condurre una vera battaglia. Sono in difficoltà a mettersi alla testa di una mobilitazione per il salario minimo, anche se Landini si sgola in TV a sostegno della legge, anche di soli 9 euro lordi l'ora, perché sono stati proprio loro a siglare 22 contratti di categoria su un totale di 63 in vigore, con una paga oraria inferiore. Questo spiega, almeno in parte, le loro resistenze ad assumere appieno la battaglia. Dovrebbero sconfessare il loro stesso operato, andare contro tutto quello che hanno firmato in termini di contenimento salariale e sostegno alla precarietà negli ultimi 30 anni. I sindacati di regime non vogliono mettersi alla testa della mobilitazione delle masse popolari. Da 50 anni hanno progressivamente smesso di essere i promotori della mobilitazione dei lavoratori, assumendo quel ruolo solo nelle occasioni in cui sono stati costretti a farlo per non essere scavalcati e perdere ulteriore consenso e rappresentatività. I sindacati confederali, in particolare la CGIL, sono fra l'incudine e il martello. Non vogliono mettersi alla testa della mobilitazione dei lavoratori perché questo li costringerebbe a rompere con la classe dominante, da cui ricevono, direttamente e indirettamente, la possibilità di partecipare agli affari attraverso le mille vie con cui si sono progressivamente trasformati in aziende di servizi, dai CAF alla gestione dei fondi pensione e della sanità integrativa. D'altro canto, devono cercare di salvare almeno la faccia, perché la loro passività è la principale causa della perdita di consenso fra i lavoratori. E di un sindacato che non è rappresentativo e che non è capace di dirigere la mobilitazione popolare, per poi spegnerla all'occorrenza, la classe dominante non sa che farsene. E allora addio anche alla possibilità di partecipare agli affari. C. Ai due aspetti precedenti, che riguardano i limiti per cui una mobilitazione di tipo prettamente sindacale e rivendicativo come la questione salariale viene appaltata alla politica, se ne aggiunge un terzo, che caratterizza tutti gli aspetti e i campi della lotta di classe in corso. Il marasma in cui siamo immersi è il risultato di decenni di libera iniziativa economica dei capitalisti, di menzogne e illusioni rispetto all'autoregolazione dei mercati. Ogni problema o contraddizione che si prende in esame è frutto, in definitiva, del primato dell'economia capitalista sulla politica. Cioè la politica è oggi subordinata e funzionale al profitto e può avere soluzione solo dalla politica e nella politica. Cioè nelle misure di un governo che agisce e opera per affermare gli interessi delle larghe masse anziché quelli dei capitalisti. Illusioni socialdemocratiche. Chi confida che i salari da fame saranno sconfitti dalla proposta di legge promossa dal PD e Movimento 5 Stelle può stare fresco. Se non a certe e precise condizioni, quella legge non passerà. Lo stesso vale per la legge di iniziativa popolare promossa da Potere al Popolo. E seppure una legge sul salario minimo fosse approvata, sarebbe elusa e violata il giorno dopo. Questo perché, se non c'è un'ampia, capillare e radicale mobilitazione, i vertici della Repubblica Pontificia Italiana e i partiti delle larghe intese se ne sbattono dell'opinione delle masse popolari. Abbiamo molti esempi che lo dimostrano. La grande maggioranza della popolazione italiana è contraria all'invio di armi in Ucraina, ma né ieri il governo Draghi né oggi il governo Meloni hanno mai rispettato la volontà popolare, oltre ai principi sanciti dalla Costituzione, continuando al contrario a spendere milioni di euro per manifestare piena sottomissione alla NATO e agli USA. Non solo. I vertici della Repubblica Pontificia Italiana e le larghe intese hanno già dimostrato di violare le leggi e deludere i risultati dei referendum per consentire affari e speculazioni di ogni tipo. Il referendum per l'acqua pubblica del 2011 è solo il caso più eclatante. La Costituzione antifascista del 1948, su cui pende la minaccia costante di una riforma, viene continuamente violata e delusa in tutte le sue parti più progressiste. In Italia non ci sarà nessun salario minimo garantito per legge senza la mobilitazione dispiegata dei lavoratori e la lotta delle masse popolari. Chi spaccia l'esistenza di una scorciatoia o persino l'esistenza di un'altra strada che non sia la mobilitazione che rende ingovernabile il paese fino al raggiungimento dell'obiettivo è un ingenuo o un imbroglione. La classe dominante spontaneamente non concederà niente alle masse popolari. Nessun governo delle larghe intese concederà niente a meno che non sia costretto a farlo. Non bastano petizioni e vigile attesa sulle reazioni del governo e del Parlamento. Solo la lotta di classe può cambiare il corso delle cose. Il fulcro del discorso. Per ottenere un salario minimo dignitoso, così come per mettere fine all'invio di armi in Ucraina e usare quei soldi per la sanità pubblica, per la scuola pubblica, per l'emergenza abitativa, eccetera, non basta la promessa di nuove leggi. Serve prima di tutto un governo che ha la volontà e il coraggio di prendere tutte le misure per affermare gli interessi dei lavoratori e delle masse popolari e che non abbia alcuno scrupolo a usare tutta la sua forza per farlo. In questo senso, la soluzione è politica. Le principali rivendicazioni delle masse popolari sono il programma del governo di emergenza che serve. Tutti gli organismi operari e popolari, le reti sociali, la miriade di associazioni e organizzazioni politiche e sindacali che operano per affermare gli interessi delle masse popolari devono darsi l'obiettivo di imporre questo governo, non solo con prese di posizione, ma soprattutto attraverso proteste, manifestazioni, iniziative attraverso le quali iniziano ad agire come la situazione di emergenza in cui viviamo richiede. In conclusione, facciamola una battaglia sul salario minimo, ma per essere efficace, essa deve essere concepita nel quadro della più ampia lotta per imporre un governo di emergenza popolare. Solo così sarà efficace, altrimenti non sarà che una giusta battaglia di opinione. Ma le opinioni, come sappiamo, se le porta via il vento.
Siamo soci alla pari nella società umana. Banchiere, vieni in strada, datti una calmata. Dacci il bottino, tira fuori i soldi e paga. Dacci il denaro, il primo di ogni mese. Mandiamo avanti il mondo, ne abbiamo spese. Firma l'assegno, dacci un taglio e fa il bravo. Qui nessuno vuole essere il tuo schiavo. Noi non abbiamo freni, dove va il nostro passo? Lì va la vita e tu vai all'incasso. E se ora il fratello punta il cuore dell'idiota, diretta al suo conto, gira la ruota. Noi sappiamo quanto l'obbedienza e l'onestà non porta in questa vita la felicità. Perché di ricchezza nel mondo ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso in tasca di chi è?
Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi.
Della terra la facciamo noi, piramidi in Egitto le abbiamo alzate noi, il fondo di miniere lo scaviamo noi, l'uomo sulle stelle ce lo mandiamo noi, ogni informazione a salvo è di noi, ogni rivoluzione inizia solo se ci siamo noi, la ricchezza della terra la facciamo noi, ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso in tasca di chi è? Grandi produttori dalle elementari, siamo sempre al lavoro e non bastano orari, con le nostre azioni voi incassate denari, coi nostri denari fate profitti stellari, quando lo scrittore dà potenza alla rima è la voce del banchiere con l'opzione per prima. Ma quando un hacker sforza accesso ai sistemi è il banchiere che rivende risposte ai problemi. Sono il biologo o no che lavora nei geni, banchieri arrivano e brevettano i semi. Sono i medici o no che lavora nei vaccini, banchieri mettono brevetti sui nostri destini. Ecco i parassiti, ecco la malattia, succhiano la nostra energia. Poi fanno un break in Polinesia a comprare terre selvagge, fondali del mare. Vola un aereo privato fiammante, cena in villa dell'amico presidente. Parlano di quanta libertà, quante possibilità ci sono in questa nostra società. Ma se guardi bene tra i ricami, tra tessuti e bottoni, c'è un'anima cucita di milioni di nomi, che poi va a letto sul nudo pavimento come un uovo originale tipo di parcheggio a tempo.
Dovete darci il denaro, dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi.
Niente diritti, niente consegne. Fare come Facchini di Mondo Convenienza. Nel momento in cui scriviamo, sono passati 3 mesi dall'inizio dello sciopero dei Facchini in appalto dello stabilimento Mondo Convenienza di Campi Bisenzio. Nell'azienda da anni si lavora per 12-13 ore al giorno. 6 giorni su 7, con straordinari, ferie e malattie non pagati, mancanza totale di strumenti per il carico e lo scarico delle merci e il contratto di pulizie multiservizi invece che logistica, che prevede una paga oraria di 6,80 euro lordi. Per tutti questi motivi, il 30 maggio un gruppo di Facchini e autisti iscritti al Secobas e dipendenti della ditta in appalto RL2 entra in sciopero, picchettando i cancelli del magazzino e bloccando l'uscita dei camion con le merci. Le richieste sono semplici: il passaggio al contratto collettivo nazionale della logistica, il pagamento delle trasferte giornaliere e l'introduzione del marcatempo per registrare le ore lavorate. Niente di più della mera applicazione della legge. Da subito la polizia prova a sgomberare gli operai per far proseguire le consegne. Vengono fatti 3 tentativi di sgombero in un giorno solo, ma purtroppo per loro scatta immediatamente il meccanismo della solidarietà, ormai consolidato, che lega il SICOBAS ai lavoratori SGKN e che aggrega anche gli altri sindacati di base, le organizzazioni politiche e studentesche della città. Il picchetto resiste, si ingrossa, di ora in ora, e respinge gli attacchi. I camion non passano, niente diritti, niente consegne, dicono i facchini. Nei giorni successivi, la polizia e l'azienda cercano in tutti i modi di ripristinare il flusso delle consegne. Il 5 giugno la CRR carica i lavoratori, li stringe contro un muro e fa passare i camion, ma tutto viene filmato e i solidali accorrono. Non passa molto tempo che sono costretti a liberarli e il picchetto continua. 2 giorni dopo, un furgone di Mondo Convenienza esce dallo stabilimento, forzando il picchetto e investe alcuni lavoratori. Alla sua guida c'è uno dei capi della RL2, che poi insieme ad altri colleghi si mette a picchiare lavoratori e solidali. Anche stavolta il picchetto resiste, ma la giornata finisce con un operaio in ospedale e diversi contusi. Nel frattempo, il SICOBAS si adopera per estendere la mobilitazione e la solidarietà con tutti i mezzi. Irruzioni nel punto vendita di Mondo Convenienza a Prato, partecipazione a dibattiti e iniziative, in cui far conoscere la lotta dei facchini, come il campeggio No Base a Coltano, 3-5 giugno, collegamento con le altre città dove opera Mondo Convenienza e dove sono presenti operai iscritti al SICOBAS. Il risultato è che la mobilitazione si estende e la notizia dello sciopero arriva sui giornali e TG nazionali. L'azienda, nonostante richiami da Pisa e Bologna altri lavoratori per sostituire quelli sciopero, pratica peraltro illegale, non riesce a consegnare e le persone sono costrette a venire a ritirare al magazzino, dove vedono al presidio le bandiere, le tende, e ciò contribuisce ulteriormente a far conoscere la vicenda sul territorio. Ancora una volta, il SICOBAS Prato e Firenze, dopo aver scoperchiato negli scorsi anni il cosiddetto sistema Prato dell'azienda del distretto tessile in mano alle organizzazioni criminali cinesi, ha aperto il sipario sul sistema di funzionamento di un'azienda che adotta pratiche criminali e che, tra l'altro, è sotto processo a Bologna Evrea per solo sfruttamento e caporalato. Il 10 giugno l'azienda tenta una manifestazione antisciopero sotto la prefettura a Firenze, che però fallisce per il rifiuto dei lavoratori di parteciparvi, nonostante le minacce e la promessa di 250 euro come premio. Nel frattempo, sempre più facchini degli altri magazzini cominciano a rifiutarsi di andare a sostituire i colleghi di Firenze e la notizia dello sciopero corre veloce. Un primo punto di svolta arriva il 15 giugno, quando delegati e lavoratori del SICOBAS, dei magazzini, della logistica di Piacenza, Pavia, Milano, Modena e Como si presentano davanti ai cancelli a Campi Bisenzio. Si crea un corposo corteo che percorre la zona industriale e fa abbassare la cresta a padroni e questurini. Il giorno seguente spariscono camionette e pattuglie. Le forze dell'ordine si ritirano e i tentativi di sgombero con la forza cessano. In tutto questo, la nuova amministrazione Campi Bisenzio, uscita vincitrice dalle elezioni il giorno prima dell'inizio dello sciopero, si pone apertamente da subito dalla parte dei lavoratori. Il sindaco, Andrea Tagliaferri, e la sua giunta, composta da forze anti-larghe intese, Partito di Fondazione Comunista, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, liste civiche sostenute da comitati ambientalisti e dalle organizzazioni popolari del territorio, si dichiarano solidali con il picchetto e si adoperano per sostenerlo, rafforzandone la legittimità. Ordinano la consegna di 2 bagni chimici, sono presenti alle assemblee e alle iniziative del presidio e si danno da fare per portare l'azienda a un tavolo di discussione che viene ottenuto per il 27 giugno. 8 ore di tavolo insieme anche alla regione e ai delegati sindacali, ma l'azienda è removibile e non è disposta a trattare su niente, nemmeno sull'introduzione di un banale marcatempo. Quindi lo sciopero va avanti. Intanto la mobilitazione si allarga ad altri stabilimenti di Mondo Convenienza e i lavoratori del SICOBAS incrociano le braccia. A Roma, Bologna, Lissone, Settimo Torinese. Anche la solidarietà si allarga, oltre alla GKN alle varie realtà del territorio che si organizzano per sostenere e dare risonanza allo sciopero dei facchini. Anche Ampi e Arci Toscana si mettono a disposizione, costruendo iniziative informative e cene di raccolta fondi. Il SICOBAS promuove volantinaggi davanti agli altri stabilimenti di Mondo Convenienza per informare i lavoratori e, nel frattempo, sostiene le altre lotte sul territorio, come quelle dei lavoratori SGKN, che il 30 giugno hanno occupato la torre di San Nicolò, in centro a Firenze, per richiedere il pagamento della cassa integrazione. Ma l'azienda vuole farla finita e tenta nuove strade. L'8 luglio la RL2 invia una pioggia di lettere di contestazione disciplinare ai lavoratori in sciopero. Il 13 luglio procede a licenziare 25 lavoratori, che apprendono notizia dalla stampa, ancor prima di ricevere la comunicazione ufficiale. Il 14 luglio, un gruppo di capi e capetti della RL2, venuti da tutta Italia, gli stessi che hanno picchiato i facchini in sciopero a Bologna pochi giorni prima, insieme ad alcuni lavoratori e capitanati dal responsabile risorse umane di Mondo Convenienza di Firenze, inscenano una protesta sotto il comune di Campi, occupano la piazza con i camion e rifiutano di andarsene, mentre il sindaco chiama la prefettura, che però non interviene. Un atto gravissimo. In risposta a questa provocazione, che ha l'obiettivo di mettere la cittadinanza contro i facchini del picchetto, operai solidali organizzano una partecipata assemblea davanti al presidio e lanciano una manifestazione cittadina per il 23 luglio. Al corteo sono presenti quasi 1000 persone e partecipa anche l'amministrazione di Campi. Il 19 luglio viene convocato un nuovo tavolo dall'unità di crisi della regione, ma l'azienda nemmeno si presenta. Il sindaco Tagliaferri rende subito pubblico con un video l'esito inconcludente della riunione e rilancia la mobilitazione, dicendo di essere in contatto anche con i sindaci di Torino e Bologna, dove Mondo Convenienza sta reprimendo i lavoratori in sciopero. Allarga la questione oltre la città toscana e chiama in causa il governo. Il 26 luglio una delegazione di lavoratori, il SICOBAS, e il sindaco vanno a Roma, dove alcuni deputati del Movimento 5 Stelle, Quartini, Ricciardi, Appendino e altri, presentano un'interrogazione sulla tutela del diritto di sciopero e per la garanzia di condizioni di lavoro dignitose negli appalti di Mondo Convenienza alla ministra del lavoro Calderone in un question time alla Camera. Prevedibilmente la risposta della ministra è solo fuffa e niente di concreto viene fatto. Il giorno dopo, finalmente, viene sciolto il presidio dei Capetti sotto il comune di Campi e i vigili prendono a multare tutti i camion indebitamente in sosta da giorni. Lo sciopero non accenna a fermarsi, anzi, il SICOBAS lancia un appello alla mobilitazione a tutti gli stabilimenti e magazzini di Mondo Convenienza del paese. Il 5 agosto anche il magazzino di Pisa entra in sciopero. Il 3 agosto, intanto, ritorna la polizia in assetto antisommossa al presidio. Il 9 agosto, nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura, arrivano 32 avvisi di garanzia per violenza privata a lavoratori e solidali. Ma questo non fiacca il presidio, tutt'altro. Dall'8 all'11 agosto viene organizzato il Mondo Convergenza Summer Camp, un campeggio studentesco fatto di dibattiti, iniziative e momenti di socialità per lanciare la campagna Mondo Convergenza, ovvero una campagna di mobilitazione a sostegno dei lavoratori che prende riferimento all'appello lanciato nei giorni precedenti. Tra il 21 e il 22 agosto, anche nei negozi di Casa Massima, in Lecce, i lavoratori protestano. Mondo Convenienza, evidentemente preoccupata e con le armi spuntate, si assume l'impegno a obbligare le ditte in appalto ad abrogare i regolamenti aziendali truffa ed applicare il contratto collettivo nazionale. Ma niente di concreto viene fatto e lo sciopero prosegue. Ad oggi, 27 agosto, il presidio non accenna a smobilitare. Lavoratori solidali rafforzano la rete sul territorio in tutta Italia, diventando punto di riferimento per le altre lotte e mobilitazioni. L'azienda e i capetti dell'appalto, adeguatamente sostenuti dalle forze dell'ordine, in questi mesi le hanno provate tutte per far terminare lo sciopero, ma non hanno fatto i conti con la forza della classe operaia che, quando si mette alla testa della mobilitazione popolare, trascina dietro di sé tutto il resto.
Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carca@resap.net.
Tre considerazioni sull'assalto di Brandizzo. Mentre la procura cerca colpevoli in televisione e sui giornali, va in onda la vomitevole recita che si ripete ogni volta che gli omicidi sul lavoro sono così gravi da superare la soglia di omertà. C'è bisogno di più sicurezza. C'è bisogno di più sicurezza, certo. Qual è il motivo per cui manca la sicurezza? Sono stati inventati, realizzati e messi a punto sistemi di sicurezza per ogni esigenza, per ogni contesto, per ogni cantiere ed eventualità. E del resto è perfettamente plausibile che ciò sia avvenuto nella culla di una civiltà che manda decine di migliaia di satelliti nello spazio. Eppure non sono usati, perché sono un costo incompatibile con il profitto, non solo. Sempre in nome del profitto, i ritmi di lavoro vengono costantemente e sistematicamente aumentati, il personale viene tagliato. Lavorano meno persone, ma lavorano sempre di più, fino a far mancare anche la possibilità del controllo diretto della squadra di lavoro sulle condizioni del cantiere, perché bisogna abbassare la testa, stare zitti e lavorare. Mentre la procura cerca colpevoli, lo sforzo unanime della classe dominante e dei suoi burattini è nascondere che, al netto di qualche possibile disattenzione e superficialità, il colpevole è il sistema. Il sistema degli appalti, ad esempio, in cui i responsabili siedono in giacca e cravatta nei consigli di amministrazione. Alcuni di loro vestono anche di coccodrillo in pubbliche e contano i denari in privato. Il sistema delle privatizzazioni, per cui tutto è ridotto a merce e fra la merce più ambita ci sono i servizi, che sono stati ideati come servizi pubblici e oggi sono snaturati e saccheggiati dalla legge del mercato. Il sistema del mercato, appunto, dove tutto si compra e si vende e permette agli investitori di fare profitto. Dove il lavoratore è sacro, Papa Francesco, quando muore, altrimenti è carne da macello. Troverà un colpevole la procura, se è ricco e potente se la caverà con due spiccioli di risarcimento e qualche mese di domiciliari. Vedi Espinan della ThyssenKrupp, arrestato dopo 16 anni per la strage di Torino. Molto spesso è un poveraccio, un altro lavoratore, il macchinista che non è stato attento, il caposquadra che non ha rispettato le prassi, gli operai morti che per fare prima non hanno curato la sicurezza. La verità è che quel colpevole sta in alto, tanto in alto che per affrontarlo e condannarlo non bastano i tribunali e le procure. Serve rovesciare il tavolo a cui è seduto a banchettare insieme ai suoi complici. Serve cambiare dalle fondamenta un sistema fatto di profitto per i capitalisti e di morte e devastazione per le masse popolari. Quanto sono veritiere le parole di cordoglio di autorità e istituzioni, partendo da Mattarella e giù a seguire fino all'ultimo sottosegretario del governo. Lo dimostra plasticamente che a Berlusconi hanno fatto il funerale di Stato e il giorno di lutto nazionale. Per 5 operai ammazzati sul lavoro se la sono cavata con un mazzo di fiori e due frasi del cazzo. Che dire? Tutti, autorità, istituzioni, falsi amici e nemici dei lavoratori, non hanno più nemmeno lo scrupolo di salvare la faccia. Presiedono uno Stato che fa la guerra ai lavoratori, alle loro famiglie, alle masse popolari tutte e, man mano che la guerra va avanti, si sentono tranquilli a dimostrare in ogni caso, in ogni ambito, in ogni situazione, che esistono due paesi diversi. Esiste il paese dei poveracci che muoiono sul lavoro e il paese di quelli che diventano sempre più ricchi sul lavoro degli operai. Lo stato dei vertici della Repubblica Pontificia Italiana è, insieme, boia, cappellano e becchino delle masse popolari. L'USB ha proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori delle ferrovie. Questa è la prima e più significativa risposta immediata alla strage di Brandizzo. In alcune fabbriche sono state proclamate alcune ore di sciopero, ad esempio due alla Sama di Treviglio, ma probabilmente anche in altre. Questa è la dimostrazione positiva di quanto esiste di solidarietà di classe organizzata nel nostro paese. I sindacati confederali hanno proclamato 4 ore di sciopero per i soli lavoratori delle RFI. Questa è la dimostrazione di qualcosa che non va. I tentennamenti delle altre organizzazioni sindacali hanno sollecitato la Commissione di Garanzia sugli scioperi a intervenire su SB affinché proclamasse solo 4 ore di sciopero, anziché 24. Giustamente l'USB si è rifiutata e ha confermato le 24 ore. Anche questo aspetto è parte della guerra. I capitalisti e le loro autorità pretendono, sognano, che i lavoratori porgano l'altra guancia e chiedano scusa. Si uniscano per una breve manifestazione di cordoglio, meglio se ciò non incide affatto sulla produzione e sui flussi della circolazione delle merci. La verità è che bisogna fermare il paese. Bisogna fermarlo perché non ci sono altre lingue che la controparte capisce. Bisogna fermarlo perché è la principale manifestazione di solidarietà ai morti sul lavoro e alle loro famiglie. Bisogna fermarlo. Infine, perché è la principale arma immediata che i lavoratori e le masse popolari hanno contro il dominio dei funzionari del capitale e dei drogati del profitto. Sappiamo che ciò non succederà, o perlomeno non succederà adeguatamente. Non perché i lavoratori sono menefreghisti, stupidi, idioti, masochisti o leccapiedi del padrone. Non succederà perché sui posti di lavoro non c'è un livello di organizzazione adeguato. Organizzazione è anche il sindacato, ma non solo il sindacato. L'organizzazione è un gruppo, anche piccolo, di lavoratori che si prende la responsabilità di indicare a tutti gli altri cosa fare e come farlo. Un gruppo anche piccolo che sia una scintilla di riscossa in questo oceano di barbarie. Le considerazioni sono finite. C'è una conclusione? No. L'osservatorio Vegan Engineering sostiene che ci sono stati in media 80 morti sul lavoro al mese dall'inizio del 2023 e fino a luglio. Intanto prosegue il dibattito sul salario minimo, intanto prosegue il dibattito sul caro vita, intanto prosegue lo smantellamento della sanità pubblica. Non c'è una conclusione, bisogna casomai decidere quando è il momento di iniziare su ampia scala e senza scrupoli di fare il passo più lungo della gamba. Bisogna cacciare gli sciacalli che dirigono il governo del paese e imporre un governo di emergenza delle organizzazioni operaie e popolari.
Morire di caldo sui posti di lavoro. La crisi climatica è una componente della crisi generale del capitalismo. I suoi effetti rientrano in quella che definiamo guerra di sterminio non dichiarata, che la borghesia imperialista muove contro le masse popolari. È una guerra che fa morti e feriti, pur non essendo dichiarata ufficialmente né pianificata come tale. Semplicemente, il persistere del sistema capitalista è incompatibile con il rispetto della vita umana e del pianeta. Tra gli effetti del salto di qualità della crisi climatica e delle temperature record di luglio e agosto 2023 ci sono i morti sul posto di lavoro. 11 luglio, Lodi, Pasquale Izzo, 44 anni, morto rifacendo la segnaletica stradale. 14 luglio, Firenze, Stefano Olmastroni, 61 anni, morto facendo le pulizie in un magazzino. 18 luglio, Lonato, Brescia, Gabriele Lucido, 65 anni, trovato morto in uno dei roventi container che fanno da casa a chi lavora al cantiere del TAV Brescia-Verona. 19 luglio, Iesi, Ancona, Ciro Adinolfi, 75 anni, morto in un cantiere edile di un nuovo magazzino Amazon. 19 luglio, Castenedolo, Brescia, camionista serbo, 62 anni, trovato morto nel suo camion in sosta in un'area parcheggio dell'autostrada A4. Il nome non ci risulta riportato in nessun notiziario. 27 luglio, Montalto di Castro, Viterbo, Nasseur Messaudi, 57 anni, morto in un campo raccogliendo cocomeri. 14 agosto, La Spezia, Fabrizio Croci, 59 anni, corriere morto in un palazzo dopo la consegna di un pacco. 25 agosto, Cazzago San Martino, Brescia, Johan Avarvarei, 37 anni, morto vendemmiando in Franciacorta. L'elenco sicuramente è sommario e incompleto, perché spesso quando accade in molti cantieri edili o nei campi rimane sommerso. Ma non solo di morti è fatta la cronaca del lavoro in questi mesi di caldo eccezionale. Ci sono esempi di lotte spontanee e scioperi in risposta alle condizioni ambientali invivibili. Dove c'è stata organizzazione e mobilitazione è stato possibile trovare almeno dei parziali rimedi. Ecco alcuni scioperi indetti per non morire di caldo. 13 luglio, Iveco di Suzzara, Mantova, sciopero spontaneo nel reparto verniciatura per il guasto dell'impianto di raffrescamento poi sistemato. 17 luglio, Stellantis di Pomigliano d'Arco, Napoli, sciopero rientrato con l'accensione dell'impianto di raffrescamento, distribuzione di bottigliette d'acqua ai lavoratori e sconti per l'acquisto di bevande energetiche a distributori automatici. 20 luglio, Rossa S.p.A. di Modena, sciopero spontaneo di 4 ore. Sempre nel modenese, alla CNH, si è evitato lo sciopero solo perché il padrone non ha impedito che i lavoratori si spostassero nei reparti più freschi. In molti casi, si riporta da fonte sindacale, la minaccia di proteste ha portato i padroni a correre anticipatamente ai ripari, mitigando le condizioni lavorative e modulando gli orari e distribuendo acqua ai lavoratori. 22 luglio, ristorante McDonald's di Bari, sciopero dei lavoratori delle cucine. 25 luglio, tre stabilimenti del gruppo NSG a San Salvo Chieti, sciopero di 8 ore indetto da Cobas Lavoro Privato contro il caldo eccessivo. Lo sciopero è stato poco partecipato per il boicottaggio attivo della CGL. 26 agosto, Electrolux di Susegana, Treviso, sciopero di più giorni nelle ore più calde in alcuni reparti. A fronte dei morti e delle prime mobilitazioni, anche i sindacati di regime si sono fatti sentire, spingendo il governo a partorire il tanto decantato decreto caldo. Questo decreto, fatto in fretta e furia, da un lato dimostra quanto i padroni, il governo e anche i sindacati di regime temono la mobilitazione operaia, dall'altro quanto le misure adottate siano solo parziali, riguardano solo alcune precise categorie e non sono misure strutturali, perché la volontà è quella di concedere il meno possibile. In ultima analisi, la soluzione non sono nuove regole e leggi, ma la vigilanza sull'applicazione delle misure di sicurezza. Questa può essere garantita solo da lavoratori organizzati, Vale per la tutela dal caldo eccessivo come per qualsiasi altro aspetto della salute operaia. Quello che per il padrone è solo un costo da eliminare o almeno contenere il più possibile, per il lavoratore è questione di vita o di morte. Qualsiasi decreto o regolamento a tutela della salute sul lavoro, per essere applicato deve essere imposto al padrone dalla forza organizzata dei lavoratori.
Operaio! Festa dei lavoratori, cazzo devo festeggiare. Loro stanno sugli allori, per noi sempre tutto uguale. Si va di male in peggio, si va di peggio in male. Dentro la busta paga c'è una testa di maiale. Se presti la tua vita non ti danno gli interessi. Se poi c'è il caro vita pensi che gli interessi. Scambiano la parola, buoni confessi. Nasci che sei morto, non comprare i confetti. Altro che sindacati, qua servono carri armati. Dobbiamo farli fuori, qua sono tutti affiliati. Altro che sindacati, servirebbe Nagasaki. Lo sfondo non si cambia con la carta da parati. No. Festa dei lavoratori, mica stappo una bottiglia. Piuttosto servirebbe la presa della Bastiglia. Rendere la pariglia col bracciale alla caviglia. Qui dentro a lungo andare ti svegli con la pastiglia. Festa dei lavoratori, alias giorno dei morti. Un parte al cimitero, tanto siamo sepolti. Titolari, alias Luciano Moggi. Rubano pensando che noi siamo stolti. L'Italia fa la lotta per la retrocessione. Non è che perdi il treno, proprio manca la stazione. Siamo il primo di maggio, senti che concertone. Sul palco porto la bara di un altro lavoratore. Parole, soltanto parole, solo cazzate, siccome il signore. La gente non fa più la prole. Nasce un figlio e muore un genitore. Spegni la tele, accendi la vita, perché non ti raccontano cosa c'è in ditta. Se ti va bene, perdi le dita. Se ti va male, il capo ti impicca. È un giorno di merda, mica di festa. Tanto il giorno dopo la storia è la stessa. L'Italia è fondata sulla mazzetta. Io ce l'ho di ferro, ve la lancerei in testa. Ops.